L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9 e 6 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dal buffet Bella Vista. Siamo a 1223 metri d'altitudine, siamo alla seconda fermata della ferrovia del Monte Generoso, pronti a raccontarvi di questa stupenda montagna con tantissimi ospiti. Nell'ora della terra incontreremo Laura Giussani, veterinaria che lavora presso il servizio dei controlli dell'agricoltura nel Canton Ticino e per l'ufficio del veterinario cantonale del Grigioni Italiano, figlia di contadini di Feliciana e di Mario Giussani di Chigionia, che salutiamo, ultima di 7 fratelli, 3 maschi e 4 femmine, trasferita nel Mendrisiotto ormai 15 anni fa. Oggi sarà con noi in qualità di rappresentante delle donne contadine del Mendrisiotto. E partiamo in musica, c'è Nella Martinetti.
Sul verde prato, fare quattro salti in campagna è un piacer. Fra le fresche fronde trovi certe bionde che ti fan gustar la mazzurca davver. Bionda mia bella bionda, sei come l'onda del mar. Bionda vestita a festa, mi fai la testa a girar. Quando ti tengo stretta, par d'essere in barchetta, con questa musichetta che bel dondonar. Bionda mia bella bionda, così gioconda, perché vuoi fare la ritrosa, la permalosa con me? Se tu mi dici sì, ti faccio notte di ballare la mazurka abbracciati così. Su nel bel Trentino del villaggio alpino, con la bionda schietta è una gioia ballar. Gira che ti gira, come si respira e che panorama ti fanno ammirar. Bionda mia bella bionda, sei come l'onda del mar. E gira e fai la ronda, la bella bionda capì. E disse a Busto Arsizio, vado a prestar servizio, or devo far giudizio finché sono qui. Vieni laggiù a trovarmi se tu vuoi farmi ballar. Devi naturalmente per mio parente passar. Andremo al cinema, poi dopo si vedrà. Quando saremo in ballo che cosa avverrà? Bionda mia bella bionda, così gioconda, perché vuoi fare la ritrosa, la permalosa con me? Se tu mi dici sì, ti faccio notte di ballare la mazurka abbracciati così.
Nove e nove minuti, di nuovo benvenuti nell'ora della terra dal Monte Generoso. Laura Giussani, buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti quanti.
Giussani ci riporta subito con la mente a Chigionia. In realtà tu hai tradito la Valle Leventina,
sì,
trasferendoti nel Mendrisiotto.
Per amore, pensa a te.
Pensa a te, per amore.
Per amore, per un triatleta, guarda cosa mi ha fatto fare.
Allora sei scusata.
Sono scusata.
Sì, sei scusata, okay. Sei scusata. Abbiamo detto, Laura, tu sei figlia di due contadini che conosciamo bene, perché Feliciana e Mario Giussani di Chigionia sono contadini da tutta la loro vita.
Da quando si sono innamorati, direi.
E quindi tua mamma si è messa nel carro, diciamo, si è buttata in questo mondo.
Si è buttata in questo mondo e insieme con mio papà hanno costruito il mondo contadino loro con il contorno dei nostri 7 figli, dei loro 7 figli. E ognuno ha partecipato alla crescita della loro avventura, per cui noi ne facciamo parte, ne abbiamo fatto parte. C'è chi poi ha... il maggiore Ernesto, che ho scoperto che è stato allievo... Tiziano
Pedrinis,
uno dei primi allievi suoi, e lui aveva costruito la prima stalla a stabulazione libera, vacche da latte, e mio papà ha sempre avuto la passione dei cavalli e dei maiali, passione che poi ha trasmesso a me tantissimo e a Dante che è
cavaliere.
Sì, lui poi ha ritirato lui l'azienda, l'attività di mio papà. Diciamo che io sono stata, ho lavorato assieme a mamma e al papà, e poi quando c'è stato il bivio di decidere cosa fare è arrivato Guido nella mia vita e ha un po' cambiato tutti i vari programmi e Dante è andato avanti lui con l'azienda. I maiali purtroppo non ci sono più perché le condizioni non lo permettevano, la stalla doveva subire dei cambiamenti, bisognava fare degli interventi economicamente tanto dispendiosi, problematiche sanitarie, c'è la peste suina africana alle porte, arriverà, quando arriverà non si sa, e il cavallo ha vinto su tutti gli animali.
Tu comunque sei rimasta, diciamo, almeno per quanto concerne la tua professione, vicina al mondo contadino, perché tu sei veterinaria e quindi questo ti permette con il tuo lavoro concretamente di entrare nelle stalle. Nel Canton Ticino tu lavori per il servizio dei controlli dell'agricoltura, nel Grigione Italiano per l'ufficio del veterinario cantonale, quindi sostanzialmente tu possiamo dire che il 95%, forse di più, di tutte le aziende della Svizzera italiana le conosci?
Sì, le conosco. Stavo un po' riflettendo stamattina, no? Perché dici rappresento le donne contadine e donne contadine anche cosa significa, cosa sono, cosa fanno. E stavo pensando, mi è venuta in mente la Val di Blegno, non so perché. Perché la Val di Blegno l'ho conosciuta in primis con mio papà, perché mio papà vendeva i maiali per l'Alpe alla Val di Blegno, non in Leventina ma in Val di Blegno, per cui io ho conosciuto alcuni contadini della Val di Blegno per la vendita dei maiali. Poi quando ho finito i miei studi e sono rientrata in Svizzera, perché io ho studiato a Parma e poi ho fatto una parte per imparare il tedesco, dovevo imparare il tedesco, sono andata in Germania, nel rientro il Nathan Vescovi, che aveva ritirato la condotta della Val di Blegno, cercava un assistente. Io mi sono buttata in questa avventura, no? Con le mucche, perché io inizialmente volevo fare solo cavalli, ma poi nella mia vita ci sono sempre state le mucche, per cui ho riconosciuto questi contadini da un altro aspetto. Io arrivavo in stalla per curare gli animali. Poi quando mi sono sposata è nata Margherita, la mia bimba, ho smesso di fare la veterinaria perché mi sono dedicata a fare la mamma. E allora ho detto io non voglio perdere questo mondo e ho deciso. È successo, le cose succedono, di buttarmi nell'ispezione, che è un'altra, cioè è un altro approccio, un altro avvicinamento, per cui io sono ritornata in queste stalle sotto un'altra forma, una terza forma diversa, non produttrice, non curatrice, ma ispettrice.
E non so quale sia la formula migliore.
Diciamo che alcuni magari preferivano, ma non lo so, bisognerebbe chiedere a loro.
D'altronde il tuo ruolo da ispettrice è un ruolo fondamentale per il benessere degli animali e per garantire loro che ci sia una qualità certificata in tutte le stalle, quindi però immaginiamo che vederti arrivare possa creare comunque sempre un pochino, soprattutto per chi magari insomma non è riuscito a stare dietro a proprio tutte le regole, quando arrivi tu puoi insomma in qualche modo a volte irritare.
Sì, diciamo ci sono due tipologie di controlli, c'è il controllo annunciato per cui io chiamo e spiego esattamente cosa ho bisogno, documenti, cosa devo controllare, e c'è il controllo che è magari un po' più spiacevole, che è quello a sorpresa, per
il
cui
blitz.
Il blitz, io arrivo, parcheggio la macchina e e lì sono, e lì comincia il mio lavoro.
Certo.
Tolgo la veste di Laura e lì sono la veste dell'ispettrice.
Però diciamo, nella tua esperienza in questi ultimi anni sei riuscita a vedere che c'è un progresso, che certe cose non si vivono più, che c'è una tendenza a dare sempre più qualità. Dopo parliamo anche di quello che è l'approccio delle donne contadine, perché è importantissimo, oggi tu sei qui per questo, ma hai visto che stiamo migliorando?
Allora, c'è un grande cambiamento. È cambiato tantissimo. Io ho cominciato, io mi sono laureata 20 anni fa e ho cominciato a lavorare nel Ticino nel 2009, che era appena entrata la nuova legge sull'ordinanza protezione degli animali. E in questi 20 anni è cambiata anche l'opinione pubblica, sono cambiate tante cose, in meglio e in peggio, è difficile dire cosa come è cambiato, ci sono nuove tecnologie, ci sono veramente tanti aiuti, tanti ausili che possono migliorare, ci sono costi, ci sono più leggi, ci sono più uffici, è molto complicato, è veramente...
La burocrazia è aumentata, questo è sicuro. È
burocrazia, ma anche il lavoro imprenditoriale. Magari una volta dicevo, faccio su, mettiamo 448. Magari chi ha visto nel passato mi dice, no, non era proprio così, Laura. Però bisogna muoversi bene dentro nelle leggi, quello sì.
E facile sicuramente non è. 9:16 minuti, noi ci ascoltiamo e cantiamo sottovoce con corda armonica e poi continuiamo a raccontarvi della vita di Laura Giussani e dell'importanza delle donne contadine. Oggi in diretta dal Monte Generoso è appena passato il trenino che dalla vetta sta tornando, andando in direzione di Capolago. Noi siamo al buffet Bella Vista, quindi circa 1200 metri d'altitudine, in compagnia di Laura Giussani, veterinaria, figlia di contadini della Valle Leventina, trasferita per amore in Mendrisiotto. Con la sua esperienza e la sua storia ci sta accompagnando in un racconto che unisce territorio, radici, lavoro e identità femminile, tra memoria, cambiamento e legame con la terra. Dunque, Laura, un viaggio tra paesaggio, emozione, scoperta, per lasciarci un po' ispirare anche dal Monte Generoso e parlare di quella che è il ruolo delle donne contadine. Un mondo che a volte non lo fa apposta, ma sembra dimenticarsi della loro presenza. E noi vogliamo proprio mettere l'accento quest'anno, che è l'anno in cui l'UNESCO dedica proprio attenzione alle donne contadine, lo vogliamo fare anche noi, perché in realtà, Laura, senza le donne contadine, nel tuo lavoro quotidiano alcune cose non le potresti nemmeno vedere.
No, le donne contadine sono fondamentali. Sono variegate, hanno diversi ruoli. Io quello che vedo, ognuna contribuisce alla vita contadina. C'è quella che lavora, si impasta. Vabbè, settimana scorsa c'è stata la Esther, e la Esther è proprio una donna contadina al 100%. Lei è proprio lavoratrice. C'è la donna contadina che sostiene il marito, sembrerebbe essere un ruolo che non è nessun ruolo, e invece il sostegno di un lavoro contadino che è molto complesso e impegnativo è fondamentale. Cioè, senza qualcuno che ti dà la forza di andare avanti, la salita diventa ancora più salita.
Tua mamma che donna contadina è stata?
Mia donna è stata una donna dietro le quinte, vorrei dire, neanche dietro le quinte. Lei aiutava, sosteneva, lei è stato di sostegno, per cui quando papà lavorava, succedeva qualcosa e si andava in stalla, c'erano tutte gli incarti, lei si occupava degli incarti, se c'erano da fare delle decisioni loro decidevano. Io ho questo ricordo, e loro la mattina prendevano il caffè e poi loro discutevano, sentivi che parlavano e sicuramente parlavano cosa facciamo, cosa non facciamo, investimenti, non investimenti, compriamo, vendiamo, tutto questa...
Sempre insieme.
Sì, loro...
Non c'è mai stata una delle due parti che insomma aveva più potere?
No, sono tutte e due vergini, tutte e due sanno difendersi, tutte e due sono, diciamo che
due precisi, allora.
Sì, sanno combattere, hanno combattuto insieme e l'hanno fatto bene, nelle difficoltà, perché comunque si pensa sono sette figli, a noi cos'è che è mancato? Niente, cioè, siamo stati fortunati, per cui loro hanno saputo... Calcolando che mia mamma arrivava da un mondo che non era contadino, mio papà sì, lui era mezzadro, per cui arrivava dalla Bergamasca, lui è cresciuto come contadino nella totale povertà e loro hanno da zero costruito la loro storia, no? A cui facciamo parte, tante persone fanno parte di questa storia, perché hanno coinvolto veramente tantissimi, loro con la loro azienda poi accoglievano d'estate ragazzi bisognosi che avevano bisogno di stare via qualche tempo dalle loro famiglie, e li facevano lavorare, per cui sì, la donna contadina, in questo caso la mia mamma, lei era un supporto a tutto quanto.
Ma poi c'è un'altra cosa, Laura, che vorrei chiederti, perché a volte immagino che per te sia all'ordine del giorno, tu arrivi nelle stalle per il tuo lavoro, no? Ma anche noi che arriviamo magari nelle stalle per altri motivi, vediamo che in alcune stalle c'è proprio un tocco femminile. Non voglio dire che dove non c'è presente una donna ci sia meno cura della casa, però a volte è anche così.
Allora, mi è successo una volta, non mi ricordo più dov'è che era, e c'erano fiori da tutte le parti, cioè proprio bello fiorito, e la signora mi ha detto lo so che costano i fiori, ma dopo voi giardinieri lo sapete bene ed è un plus che al budget dell'azienda comunque va, però guarda che bello, ed era veramente bello questa cartina, questo biglietto da visita con tutti questi gerani, questa stalla bella variopinta, no? E lei fa, sì, è un lavoro in più, è un costo in più, però guarda che bello. Per cui questo è un lavoro di una donna contadina che va ad abbellire, perché la bellezza poi di quello che si vede, la loro azienda. Sì.
Ma non solo, pensiamo adesso allo sfalcio dei prati, pensiamo a, ai momenti, pochi momenti di pausa, no? C'è anche questo nel ruolo della donna contadina, cioè andare a portare quella che può essere dell'acqua, quello che può essere del cibo, se non è una donna contadina che in prima persona sta sfalciando. Ecco che ci sono altri ruoli che rientrano proprio nel mondo della donna contadina e non sono secondari, sono altrettanto importanti.
Non sono secondari, sono importanti e sono imprevedibili, nel senso che quando si sfalcia non si sa mai cos'è che può succedere. Salta l'imballatrice, improvvisamente non va, o ci sono questi imprevisti dell'ultimo minuto, per cui hai bisogno di qualcuno che vai, prendimi, portami, spostami. E lì una donna contadina dà l'aiuto, e poi non è un aiuto dato così casualmente, ma poi sono quegli aiuti dati anche con l'amore, perché si presuppone che comunque nella coppia la donna contadina ci sia questo legame affettivo, per cui quando in questo momento che diventa critico, pesante, duro, anche psicologicamente, dice che okay, no, adesso è successo anche questo, devo qua, è bello sapere che dietro hai una persona che ti supporta, che ti sopporta e che ti aiuta. Che arriva con l'acqua, con la birra, con...
Certo, questo è uno dei tanti, diciamo, ruoli della donna contadina. Questa mattina è arrivata a trovarci Alessandra,
che bellissima,
è la signora del generoso e quindi è una donna contadina a tutti gli effetti, mani in caldaia, ma non solo, su e giù dal generoso, in azienda, insomma, ma non solo, Laura, se pensiamo qua sotto, appena qua sotto, accanto a noi, c'è la famiglia Cereghetti, Samuele con la nuova compagna Corinne, che sta diventando a tutti gli effetti anche lei una contadina, perché poi questo mondo ti rapisce, ti integra, ti fa sentire parte di qualche cosa.
Sì, ti rapisce, ti integra è multivariegato, per cui vabbè, l'Alessandra è partita con la sua Martina bellissimo, camminava 40 minuti, 50 minuti per andare a casare. Bellissimo, ti dici wow, loro hanno capre, le mucche, c'è chi ha le pecore, c'è chi ha solamente i cavalli, per cui anche già dentro nell'agricoltura ci sono diverse forme di produzione, ci sono diversi tipi di essere contadini, non è solamente la vacca da latte, non è solamente la nutrice, hanno mille problematiche e ogni donna che si innamora poi di un contadino finisce in questo mondo e fa quello che fa, che può, nelle sue risorse, quelle porta anche novità, porta anche magari delle vedute esterne, no? Perché l'agricoltura sta cambiando, lo dicevamo prima, sono cambiati, sono introdotte molte leggi, l'opinione pubblica, la sensibilità, se noi contestualizziamo adesso una detenzione di animali e la contestualizziamo a quello che era 20 anni fa, è cambiato tantissimo, certe cose che si facevano 20 anni fa, dici ma quelli erano fuori di testa, però l'opinione pubblica accettava certe pratiche che oggi non vengono più, per cui si vuole comprare un prodotto, questo prodotto qua lo compro perché so che l'ha fatto l'Alessandra la conosco perché è il vero fatto in casa, no? È il vero chilometro zero, perché devo andare a comprare fuori in Italia che non so neanche, sì, costa meno, ma io faccio girare il territorio, cioè le donne contadine poi rientrano in questo innesco, chi è che porta i formaggini, ok, li vendo la Danner, li vendo di qua, chi è che fa le pubblicità, chi è che c'è questa donna contadina dietro che nel silenzio del mettiamo su Instagram, mettiamo, è comunque un lavoro, è comunque un impegno, devo fare la foto, devo postarla, devo faccio anche quello, per cui le donne contadine compiono tantissimi lavori che è quasi difficile elencarli perché sono tantissimi.
Ascolta Laura, diciamo al nostro pubblico che c'è la possibilità di chiamarci per parlare in diretta con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, quindi se avete qualsiasi domanda per loro, orticoltura, giardinaggio, apriamo le linee telefoniche 0848 03 0808. State già scrivendo numerosi messaggi che arrivano invece al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Prima di ascoltare Toto Cavadini vorrei chiederti una cosa, perché io veramente non l'ho mai capita, e quindi chi meglio di te mi può spiegare chi è la signora Mario di Chigiogna? Se tua mamma si chiama Feliciana, tuo papà Mario, perché la signora Mario di Chigiogna? Immagino che stiamo parlando di voi.
Perché a quanto pare c'era anche un figlio galoppo a un certo punto.
Anche il figlio galoppo?
Per cui diciamo che gli indizi sono tanti. L'origine può essere, diciamo, Maria Feliciana, inosservati non sono mica passati per quel di Chigiogna. Per cui
ogni volta che abbiamo sentito Simone Rissone su Rete 3 proporci la signora Mario...
Magari uno... Una scintilla da lì può essere nata.
Può essere nata. Io, tua mamma, fortuna, l'ho sempre chiamata...
Qui qualche leventinese ride.
Fortuna, tua mamma, l'ho sempre chiamata Feliciana, non mi è mai venuto di chiamarla signora
ma
Mario.
Ma dicono che all'intervista qualcuno aveva fatto una qualche gaffe del tipo, ma...
Ciura Mario!
Per cui può essere. Bisognerebbe andare a cercare bene negli archivi.
Allora, siccome ci sei tu oggi e siccome li abbiamo nominati e abbiamo nominato anche la signora Mario... Beh, l'abbiamo ripescata dagli archivi, quindi ascoltiamoci la signora Mario di Rete 3. Tanti anni fa su Rete 3 andava in onda questo.
Permesso.
Avanti.
Buongiorno.
Buongiorno, lei è la signora?
Mario.
Che viene da?
Chigiogna.
Mi dica tutto.
Allora, io giù là in casa, no? C'ho fuori dalla mia casa, c'è un terreno di circa, cosa saranno, 9.000 ettari, no?
È un possidente.
Io, ecco, c'ho i soldi, sono ricchissimo.
Sì, sì.
Allora, un giorno stavo camminando, perché non l'ho mica visto tutto io il terreno, no? Che c'ho. Allora,
è talmente grande.
È vastissimo. Che... Allora io ho fatto un giro e a un certo punto ho inciampato come in un legno, no? Ho fatto per tirar fuori questo legno dalla terra, ma mica usciva. Allora sono andato a prendere la pala veloce di là, sono tornato indietro, sono andato a scavare questo legno... Praticamente scendeva giù di un metro.
Un legno lungo un metro?
Un metro, ma tiravo ma non veniva su niente. No? Allora ho chiamato un mio amico che è un esperto di legname.
Che lavoro fa?
Fa il scientifico.
Sì.
Ecco. È arrivato là a casa mia, abbiamo iniziato a scavare assieme e ho visto che praticamente era l'albero di una nave.
Addirittura l'albero di una solo nave. L'albero?
L'albero, poi dopo sotto c'era la nave.
Che scavo?
È enorme. Abbiamo fatto uno scavo, è stati lì un buon 2 o 3 anni a scavare io e lui assieme.
Che nave era?
Dei Felici.
Dei?
Felici.
I Fenici.
Felici.
Felici, dice.
Eccoci, e adesso io ci ho detto a quello lì che è mia adesso, la posso tirare fuori, la faccio fuori come un galeone, me la tengo qua nel giardino di 9.000 ettari,
no? La usa nel giardino?
No, così per gli amici, le feste, i parties. Ce la posso tenermela mia,
vuole
no?
Vuole sapere se può tenerla?
È mia.
Sentiamo il Legislatronic.
Articolo 724 del Codice Civile. Gli oggetti senza padrone, di rilevante pregio scientifico per la loro rarità naturale e per la loro antichità, si ritengono proprietà del cantone nel cui territorio sono scoperti.
Ha sentito? Sono proprietà del cantone, se li tiene il cantone.
No, il terreno è mio.
E non c'entra, è di rilevante pregio
cosa
scientifico questa scoperta.
Cosa non c'entra? Cosa adesso? È mio! Tutto mio!
Viveva la semplicità del quotidiano, felice, sapeva anche darti una mano, non grandi cose, terra, casa, amore, una tremula voce tra il fiore. Lui era stato un bravo alpino, rispettato con cuor da bambino, di buon statura ti pareva rude, ma alma buona in sé lui racchiude. Lo chiamavano il lungo di Mezzegra, nato sull'Ario in tempo di magra, temprato a tutte le tante avversità, sapeva certo regalarti bontà. Cantava mamma e pensava al focolare, ai bimbi amati con l'amata madre, assai contento della sua anarchia, lui era il re del suo sottia. Semplicità del quotidiano, felice sapeva anche darti una mano, non grandi cose, terra, casa, amore, una tremula voce tra il fiore. Lui era stato un bravo alpino, rispettato con cuor da bambino, di buon statura ti pareva rude, ma alma buona in sé lui racchiude. Chiamavano il lungo di Mezzegra, nato sull'Ario in tempo di magra, temprato a tutte le tante avversità, sapeva certo regalarti bontà. Cantava mamma e pensava al focolare, ai bimbi amati con l'amata madre, assai contento della sua anarchia, lui era il re del suo soddia. Al focolare, ai bimbi amati con l'amata madre, assai contento nella sua anarchia, lui era il re del suo sottia.
Toto Cavadini, le 9:37 minuti in diretta dal Monte Generoso, questa è l'ora della terra e loro sono i nostri esperti. Alfredo Baratella, buongiorno e benvenuto sul Generoso.
Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
E un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
Un buongiorno a tutti anche da parte mia.
Tiziano, quindi hai conosciuto, poi tu della Leventina, insomma, conosci tutti in Leventina la famiglia Giussani di Chigionia.
La famiglia Giussani di Chigionia è conosciuta in tutta la Leventina e non solo.
Nel mondo.
Magari, non lo so. Questo bisogna chiedere a Laura. Si è conosciuta in tutto il mondo.
Il cugino Bruno, lui si è conosciuto in tutto il mondo.
Ah, beh, quello effettivamente.
Senti, abbiamo ascoltato insomma la signora Mario, una delle primissime, diciamo, una dei primissimi sketch di Rete 3 in cui si nominava la signora Mario di Chigionia. Quindi una delle prime, dei primi sketch che hai sentito anche tu.
Sì, era uno dei primi che faccio, ma mamma, cosa sta succedendo? Parlano di Chigionia in una barca e poi erano sketch.
Beh, comunque si sorride, si scherza, si ride, Alfredo Baratella, però c'è poco da scherzare per quanto concerne le problematiche nei nostri giardini. Gli ascoltatori stanno già mandando diversi messaggi, fotografie allegate, insomma c'è da lavorare, eh?
Beh sì, questo è un periodo dove si vedono un po' i danni delle piovute che ci sono state ormai 2 settimane fa, ma anche dei danni da caldo, quindi questo caldo intenso molto precoce. Non eravamo abituati a queste temperature al mese di maggio e di conseguenza ci sono sia problemi dovuti ai funghi, l'oidio l'ha fatta veramente un po' da padrone all'inizio del mese di maggio, fine aprile, e poi si iniziano a vedere dei grossi problemi anche nei tappeti erbosi, un po' dovuti alla pupilla japonica che è ormai presente praticamente fino al oltre il bellinzonese, tutto il locarnese. Se si guarda un po' la cartina che c'è sul servizio fitosanitario si vede che è veramente arrivata molto a nord. Evidentemente oltre che a mangiare le radici, le larve si nutrono appunto di radici, fra poco sfarfalleranno, ovvero vedremo i piccoli coleotteri, e spesso arrivano gli uccelli che in teoria ci vorrebbero aiutare a mangiarci le larve, però ci devastano i tappeti erbosi rendendoli veramente quasi dei campi di patate piuttosto che non dei tappeti erbosi. Cosa fare adesso? Ormai per intervenire è tardi, si poteva intervenire forse già il mese di aprile, inizio maggio con dei nematodi. Però ricordiamo che anche a causa di queste alte temperature, il seminare queste graminacee che fanno questi rizomi e questi stoloni molto fitti in superficie impedirà poi anche ai coleotteri di andare a depositare le uova in profondità. Dunque questo potrebbe senz'altro essere qualche cosa che ne limita un po' lo sviluppo. Ricordiamo che poi verso la fine di agosto, mese di ottobre, settembre, si potrà ricominciare a fare di nuovo un trattamento con dei nematodi. Le temperature si devono abbassare un po' e tutto per limitare un po' la presenza. Ricordiamo che la popiglia si sviluppa soprattutto in terreni umidi e dunque i tappeti erbosi, essendo bagnati magari anche regolarmente, sono proprio un luogo ideale per depositare le uova e per lo sviluppo di questo parassita.
Ma siamo comunque in tempo per mettere mano al nostro giardino, dovessimo avere delle zone da riseminare?
Ma direi che adesso è veramente tardi, se riseminiamo arriverebbero tante erbacce, a meno che non seminiamo delle macroterme, come potrebbe essere il cinodon, potrebbe essere la zoisia, che si sviluppa molto bene con le alte temperature. Chiaramente lo sviluppo del pabio sarebbe anche lui molto, molto rapido. Però bisogna dire che queste macroterme con il calore poi si sentono molto a loro agio e dunque continuano il loro sviluppo, riescono a, non dico contrastare, ma si ritagliano il loro spazio nonostante lo sviluppo del pabbio, ecco, della digitaria o della setaria.
Prendo nota. Cos'è che devo comprare allora?
Ma cinodon o zoisia?
Cinodon, ok. Pensa, ieri addirittura Miss Ora della Terra ha comprato il terriccio per vasi invece che il terriccio, insomma, la terra per il giardino. Un disastro.
È molto leggera, chiaramente, con l'acqua. Si asciuga molto in fretta e con l'acqua rischia di andare un po' di qua e di là. Ci vuole una terra un po' più sabbiosa e addirittura direi si potrebbe mettere prima della terra e poi seminarci sopra invece di fare il contrario. Si potrebbe utilizzare anche semplicemente della terra da campo togliendo i sassi, tra l'altro costa anche meno se si ha a disposizione un orto o un giardino.
Senti Alfredo, vieni,
te la porto
tu.
Io
esatto, stavo per dirti questo. Tiziano, invece i nostri orti come stanno?
Ma i nostri orti stanno abbastanza bene, direi che la principale difficoltà di quest'anno è quello che manca un po' l'acqua. Noi abbiamo seminato e garantire l'umidità sufficiente è abbastanza difficile perché si ha tendenza sempre di bagnare solo leggermente e quindi le colture soffrono. Naturalmente questo clima aiuta a livello di malattie, soprattutto quelle fungine, per il fatto che se non c'è l'umidità queste malattie non possono svilupparsi. Devo dire che sulle altre colture, diciamo per quanto concerne i parassiti, non ci sono, almeno fino adesso, problemi. Anche a livello professionale ho visto che tutto procede secondo quanto ci si attende.
E quindi diciamo che gli orticoltori, vabbè, i professionisti hanno un piano di attacco che è definito e da lì non si scappa, ma gli hobbisti si sono magari dilettati nell'acquisto di diverse piantine, hanno deciso di prendere qualcosa in più, di cambiare, di modificare. È un po' all'ordine del giorno per l'hobbista magari incappare in un errore, incappare in qualche esagerazione piuttosto che in trattamenti come la bagnatura magari non a sufficienza e molto altro.
Eh sì, questo è effettivamente un problema, quello della bagnatura, quanto ho citato prima. Per quanto concerne l'acquisto delle piantine, avevo già dato delle indicazioni precedentemente, avevo detto di controllare soprattutto se su queste piantine non ci sono già dei parassiti animali e qui penso in modo particolare alla mosca bianca, che è appunto un parassita, una piccola farfallina che si porta facilmente a casa anche magari con le piante da fiore, gli annuali, per esempio le petunie, i gerani possono essere infestati da queste farfalline che poi vanno anche su pomodori e melanzane. Per il resto è chiaro che l'ortolano, chiamiamolo della domenica hobbista, naturalmente ha sempre l'idea di trovare qualcosa di nuovo e provare qualcosa di nuovo, e questo è senz'altro positivo perché contribuisce a avere una certa biodiversità nell'orto. Malgrado dico sempre che l'orto è un po' un ambiente artificiale dove dobbiamo far convivere piante che sono originarie delle foreste tropicali con quelle originarie del nord dell'Europa, delle piante che esigono della situazione secca e quindi è molto difficile garantire una situazione ideale per tutti.
Monica ci ha inviato un'email a oradellaterra@rsi.ch che a breve visionerà Alfredo Baratella. Nel frattempo io voglio dirvi che oggi ci sono le porte aperte del nuovo laboratorio agricolo della Fondazione OTAF a Vezia presso la fattoria del Gerbone. Ieri è stato inaugurato e oggi ci sono le porte aperte dalle 10 fino alle 16 con la possibilità di visitare gli spazi attraverso un percorso guidato alla scoperta delle attività, animazioni, musica, pranzo offerto e vendita dei prodotti dei laboratori OTAF. Ci sono stata ieri ed è, devo dire, qualcosa da vedere, perché davvero andate oggi se avete tempo e occasione per insomma scoprire questa nuova realtà dell'OTAF, e noi andremo proprio, saremo proprio in diretta dalla fattoria del Gerbone a Vezia domenica 21 giugno, quindi poi la scopriremo insieme. È arrivato il momento di scoprire la musica di Flavio Caldelari, anche se lo conosciamo molto molto bene, e poi torniamo per affrontare insieme gli ultimi 15 minuti di questa Ora della Terra. Qualcuno manda fotografie che probabilmente ritraggono l'Ozio Rinco. Alfredo Baratella, chi è questo Ozio Rinco?
È il fratello del papà. No, l'Ozio Rinco è un coleottero del gruppo dei curcoglionidi, dunque ha un rostro un po' pronunciato e si nutre, la forma larvale si nutre di radici, ama molto rododendri, azalee, ma non disdegna neanche altre piante.
È di bocca buona.
È di bocca buona. Poi quando si trasforma in coleottero, un piccolo coleottero nero, si nutre delle foglie e il danno tipico è proprio una morsicatura di forma rotonda, sembra quasi una mezzaluna, che parte sempre dal lembo esterno della foglia verso l'interno. Allora, solitamente non ci sono ormai più trattamenti chimici per poterlo contrastare, dunque sicuramente un controllo manuale cercando di togliere le larve potrebbe far bene. Avere le galline farebbe tanto bene sia alle galline che alle piante, per esempio anche per la popiglia.
Adesso però avere le galline non è per tutti, non è da tutti.
Esattamente, però cioè, ci si rende conto come magari erano problemi che potevano non avere i nostri nonni. Altrimenti esistono dei prodotti a base di nematodi che vanno messi evidentemente solo in determinati momenti della stagione, quando le temperature permettono a questi nematodi di svilupparsi e di attaccare queste larve. I nematodi funzionano molto bene perché attaccano unicamente queste larve che sono dannose, e quando finiscono le larve non hanno più da mangiare, per cui svaniscono anche i nematodi, che durante l'inverno, l'estate per esempio, anche muoiono. Dunque bisogna ripopolare il terreno di nematodi. Stesso prodotto che si usa sia per lo ziorinco, come ben detto anche prima, per per le larve di popiglia.
Un altro grandissimo tema, Tiziano Pedrinis, è quello dei pomodori. Chi riesce ad arrivare a fine stagione senza nemmeno un problema sui pomodori vince un premio.
Beh, senza problemi è chiaramente molto difficile e non è facile neppure a gestire una coltura di pomodori. Qui naturalmente il buon Dio che deve aiutarci in primo luogo e non me far venire dei periodi con un'umidità relativamente alta. E abbiamo visto negli ultimi anni che il problema numero uno è quello della peronospora, è una malattia di fungo che si sviluppa sia sulla patata che sul pomodoro e che è molto difficile da controllare, soprattutto adesso dove non è più possibile acquistare i prodotti antiparassitari efficaci per appunto curare al momento dell'apparizione di questa malattia. Altrimenti il pomodoro richiede una certa assistenza colturale, è importante togliere tutte le ramificazioni laterali dei fusti o del fusto principale, e qui a dipendenza se si tratta di piante innestate oppure di piante diciamo normali, importante sempre togliere tutte le ramificazioni laterali perché questo porta a un eccesso di vegetazione con conseguenza di prodotto molto più piccolo, quindi abbiamo dei frutti molto più piccoli e quindi questo naturalmente aiuta ad avere una coltura in ordine e di qualità.
Devo dire che sono arrivati tantissimi messaggi dal momento in cui abbiamo nominato la popiglia, si è scatenato davvero l'inferno. È interessante questo messaggio che è arrivato sul sedano che è andato in canna, Tiziano. C'è Felix che scrive: come mai stanno andando tutte in canna le sue piantine di sedano?
Ma il sedano è una coltura relativamente difficile, soprattutto se lo piantiamo in primavera molto presto. La pianta non deve assolutamente soffrire dopo la messa a dimora né delle condizioni di temperature troppo basse né di periodi di siccità, e quindi questo porta facilmente questa pianta a montare a seme precocemente. La stessa cosa compare anche per esempio per i cavolfiori, che quando li mettiamo a dimora presto non devono assolutamente soffrire delle condizioni climatiche sfavorevoli.
Anche Mirto, come la sottoscritta, chiede ad Alfredo Baratella come si chiama la semente prato che avete citato, ci scrive Mirto.
Ai venditori di Cinoton saranno contenti.
Sì, dai.
Però bisogna ricordarsi che se si dovesse seminare una macroterma, Cinoton Ozoisia, a settembre, metà settembre, bisognerà fare una scarifica, dunque uno sfiltrimento del prato e riseminare dell'oietto, perché altrimenti con le temperature basse durante la notte il cinodon poi ingiallirà, diventerà secco e dovrà essere sostituito da quest'altra erba, che è una cosa anche molto ecologica questo, perché impedisce di dover bagnare, o ci permette di dover bagnare molto meno perché è molto resistente al caldo e al secco il cinodon, e utilizzeremo due specie, una che va bene per il freddo e una che va bene per il caldo. Dunque ricordarsi, a settembre, se si è seminato il cinodon è cresciuto bene durante l'estate, bisognerà fare una scarifica e seminare dell'olium perenne che cresce a temperature tra i 15 e i 20 gradi, in 3 giorni si sviluppa e dunque rimarrà bello verde durante tutto l'inverno, e l'anno prossimo il cynodon non ci sarà bisogno di riseminarlo perché è una pianta perenne e si svilupperà da solo. Una volta il cynodon era la peste nera dei tappeti erbosi perché difficilmente lo si riusciva a estirpare. Adesso, con l'aumento delle temperature e con l'arrivo anche della popiglia, potrebbe essere invece una specie amica.
Noi naturalmente lo ricorderemo quando sarà il momento giusto. Questa modalità di azione ci piace. Tante le domande anche sul pomodoro, proviamo a rispondere velocemente ancora a questa. Quanto deve essere bagnato il pomodoro? Spesso, chiede Andrea?
Ma il pomodoro è importante e garantire un'umidità sufficiente. L'ideale è bagnare al piede praticamente tutti i giorni, soprattutto alla mattina presto, in modo che la pianta possa gioire un po' della situazione del terreno sufficientemente umido. Quindi una pianta da pomodoro nei momenti di grande calore, forse non ancora adesso per il fatto che le piante non sono ancora molto sviluppate, può consumare addirittura 2 litri di acqua al giorno.
Martina mi fa sorridere perché dice: buona domenica, e come già chiesto una volta, fate una banca dati con tutti questi consigli molto utili. Io direi che l'ideale sarebbe portarli a casa, i due esperti, averli proprio in giardino perenni. Alfredo Paratella, Tiziano Pedrinis, grazie mille per essere stati con noi anche questa domenica. Grazie anche a Laura Giussani e un saluto ai tuoi genitori a Chigiogna.
Grazie a voi e un saluto a tutte le donne contadine.
Bravissima. Noi chiudiamo l'Ora della Terra e tra poco invece apriamo la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.